come definire le zone? Facciamo finalmente chiarezza. Negli ultimi mesi ho pubblicato diversi video sulla zona 2 e la zona 3 e dai molti commenti e domande che ho ricevuto mi sono reso conto che non c'è chiarezza. Ti prometto che se stai fino alla fine del video ti spiegherò quali sono le vere zone di allenamento, spiegherò come funzionano, perché sono definite così, e questo ti aiuterà ad avere degli strumenti per costruire il tuo profilo personale per le zone di allenamento. Partiamo da una premessa fondamentale: le zone sono tre. I nostri meccanismi energetici, il nostro modo di gestire l'intensità è definibile in tre zone. Poi, per una maggiore accuratezza e precisione di allenamento, di analisi degli stessi, si definiscono anche in 5, in 6 o in 7. Vedremo perché sono 3 e vedremo come da queste 3 possiamo passare a 5 zone. Partiamo da una cosa fondamentale: le zone si definiscono con la risposta del nostro organismo agli stimoli allenanti, quindi al crescere dell'intensità, e sono legate a che cosa? Alla produzione di lattato. Io adesso che sto parlando con voi ho del lattato, non andremo a parlare di differenze tra acido lattico e lattato, i vari cicli per produrre l'ATP, che è la molecola dell'energia fondamentale. Concentriamoci sul lattato. Il lattato è sempre presente. Più al crescere dell'intensità, questo lattato, come vediamo in questa curva, ha una crescita lineare. A un certo punto, a un primo punto, questa crescita diventa molto più veloce rispetto al mio crescere dell'intensità. L'intensità può essere definita col carico interno, frequenza cardiaca, col carico esterno, la velocità, il passo al chilometro, la potenza. E segniamoci questo primo punto. Vediamo che questa curva continua a crescere. A un certo punto questa curva cresce ancora molto più velocemente, a un secondo punto di flesso in cui cresce maggiormente. Questi due punti sono: il primo, la soglia aerobica, che corrisponde anche alla soglia ventilatoria 1, e il secondo, la soglia anaerobica, che corrisponde alla soglia ventilatoria 2, e è anche il punto in cui i meccanismi energetici anaerobici, lattacidi e lattacidi, prendono, come dire, il sopravvento. Non che prima non ci siano per niente, iniziano ad esserci anche un po' prima, ma quello è proprio il punto dove c'è questo passaggio molto molto importante. Tienilo a mente fino alla fine. Noi andiamo a definire dei punti anche perché succede qualcosa nel nostro organismo, ma per una comodità anche di analisi e di impostazione degli allenamenti. Ma dobbiamo tenere conto che non ci sono degli interruttori, dei click, dei confini. Ci sono delle zone, anche di tra una zona e l'altra, delle zone, chiamiamole grigie, di passaggio, zone che non sono neanche uguali tutti i giorni, ma ci torniamo a brevissimo su questo aspetto. Questi due punti, soglia aerobica, soglia anaerobica, vanno a definire le mie tre zone di intensità: zona bassa e di lavoro, zona media e zona alta. Sono le tre zone con cui si fa riferimento quando si parla, e ne torneremo a breve in un prossimo video, dei vari metodologie: piramidale, polarizzato, 80-20, ma anche il metodo norvegese. È qui che si lavora: bassa, media ed alta intensità. Nella bassa, prima della soglia aerobica, noi utilizziamo ancora i grassi come carburante, l'intensità è bassissima, lo sforzo è quasi nullo, una passeggiata di salute, una corsetta facile, una corsa facile. Nella zona sopra la soglia aerobica, fino alla soglia anaerobica, l'intensità si fa sentire, per quello che la produzione di lattato inizia ad avere una crescita esponenziale, la fatica è crescente, riesco ancora a parlare, ma più cresco nell'intensità più faccio fatica. La zona 3 e la zona alta, zona 3 in questo caso su 3 zone, mi raccomando, non su 5, è quella degli sforzi massimi, dove posso ottenere quell'intensità non per lunghi periodi, ovviamente. E ora che abbiamo definito le basi, però è il momento di chiederti se ti sei iscritto o iscritta già al canale. Se non l'hai fatto, clicca qua. Oh, ecco, grazie, ho sentito la soddisfazione, e lascia un like. Ecco che piovono i like dappertutto, grazie mille. Possiamo andare avanti. Come si definisce il lattato? E tu, che sei un amatore e non professionista, lo puoi fare? Alla seconda domanda rispondo sì. Oggi è sempre più facile accedere a laboratori non con grossi costi dove ti fanno il test del lattato, quindi assolutamente sì. puoi. Il test del lattato ce ne sono di diverse metodologie, ci sono diversi protocolli e ci sono anche diverse approcci matematici e geometrici con la curva che vedevamo prima per individuare le soglie, ma a volte, nella maggior parte dei casi, anche già un'analisi visiva, come vedevamo, del cambiamento della curva e individuare la corrispondenza alla frequenza cardiaca, la velocità, la potenza, eccetera, ci dà già degli ottimi riferimenti. Sentirai e leggerai da tanti parti che la soglia aerobica corrisponde alla produzione di 2 millimoli per litro nel sangue di lattato e la soglia anaerobica a 4. Questi sono valori di riferimento che possono essere attendibili, però devi tener conto che, come in tutte le cose, c'è un profilo personale. Non tutti hanno la soglia 4 e l'altra soglia 2, c'è chi ha la soglia 3,5, chi ha 4,5, chi ha 3, quindi è molto utile, secondo me, fare un test dove andiamo a identificare il profilo personale, perché questo ti può dare anche degli spunti di: ma quanto potenziale ho di crescita? Quanto ho bisogno di invece lavorare su un aspetto più aerobico, più anaerobico? Ok, nel caso tu possa fare il test del lattato. Parentesi molto importante: la risposta del lattato non è uguale tutti i giorni, come anche la frequenza cardiaca. Ci avrei fatto caso nei tuoi allenamenti, quanto mi sono allenato, situazioni ormonali diverse, il riposo, l'alimentazione incidono. Tant'è vero che ne abbiamo parlato nel video del metodo norvegese, ti lascio qui il link. Il metodo, che non solo i norvegesi ormai stanno applicando in tanti, è quello di continuare a fare tanti allenamenti facendo continui prelievi, proprio per non superare la soglia quel giorno, oppure per superarla, oppure per essere in soglia, insomma, per capire quello che sta succedendo. E quindi io prendo continue analisi durante l'allenamento, proprio perché la mia risposta può essere diversa di giorno in giorno. Certo che questo a livello amatoriale diventa veramente complicato, ma già fare un test, che ne so, una volta all'anno può dare un profilo personale abbastanza attendibile. Abbiamo quindi capito perché le zone sono tre. A che cosa corrispondono queste tre zone? Che se io già lavorassi solo con bassa, media, alta intensità, farei un ottimo lavoro. Che punto, quindi, le percentuali di frequenza cardiaca, no? Perché tanti mi hanno scritto: ma come, hai detto che la zona 2 arriva a 80% della frequenza cardiaca massima? Io sapevo 70, chi mi ha detto 75, chi mi ha detto 82, chi... dipende proprio, dipende da questa variabile qui. Quindi gli approcci di definizione delle zone poi andrebbero, come dire, se non puoi, si può fare il test lattato, sperimentati, facendo che cosa? Beh, io ad esempio, seguendo un runner nel tempo, vedo la risposta ai lavori lenti a una sua indicazione che io chiedo ai miei runner della scala dello sforzo, ad esempio Borg 10 non superiore al valore di 2,5, e a tanti allenamenti in cui vedo il comportamento della frequenza cardiaca ai lavori lenti, ma anche della frequenza cardiaca ai lavori di altissima intensità. E quindi nel tempo uno può costruire il profilo di un atleta e capire: ok, lui non ha la soglia, la zona 2, qui parlando di 5 zone, che arriva all'80% ma al 75%. Sono stime, ma questa è una cosa che tu puoi fare su te stesso, incrociando percezione dello sforzo: a questa intensità riesco a chiacchierare, non faccio fatica, finisco la corsa che me ne farei un'altra della stessa distanza, vedo che più o meno ho girato al 77% della frequenza cardiaca massima, individuata correttamente, o al 85% della frequenza cardiaca la soglia, stessa cosa, individuata correttamente, bene, più o meno la mia zona 2 è qui, sapendo, come abbiamo detto prima, che i confini tra le zone non sono delle tagliole, ma sono dei momenti in cui cambia quella famosa curva del lattato. Non è proprio un salto, e che ogni giorno un pochino cambiano, quindi nella nostra stima dobbiamo essere un pochino, come dire, morbidi, un po' larghi. Come passare dalle tre zone alle cinque zone? Ti interessa? Se non hai ancora messo like, mettilo. Ok, allora te lo dico. Le tre zone sono bassa, media e alta. La bassa è definibile in due zone: Z1, molto bassa intensità, Z2, l'altra parte fino alla soglia aerobica, Z3, che è il medio, è tutto quello che sta tra la soglia aerobica e la soglia anaerobica, tranne quando inizio a essere veramente vicino alla soglia anaerobica, che è la Z4, quindi la zona in cui, diciamo, i più allenati riescono a mantenere l'intensità per un'ora, però diciamo 20, 30, 40 minuti mediamente riusciamo a tenerla noi, ok? Una gara di 10 km. E quella è la Z4, che un pochino prende la parte media e un pochino prende la parte alta, sempre per il discorso che le zone non sono dei compartimenti stagni. La Z5 è quella degli alti lavori ad alta intensità. Poi volessi dividerlo in 6, in 7, andrei a definire ancora di più queste zone. Io a volte uso le 7 zone, questa è una parentesi, però bisogna essere molto molto sicuri, proprio perché stiamo parlando di stime, della stima di una stima di una stima. Quello che poi a noi ci interessa non è fare tanto grafici, è spaccare il capello. Quello che ci interessa è allenarci alle giuste intensità, distribuendo bene le giuste intensità, ed è questo che ci dobbiamo portare a casa. Ed è per questo che non tutti hanno le zone uguali, penso che adesso l'avrai capito, perché tutti noi abbiamo un comportamento diverso e il nostro comportamento dipende anche da quanto siamo allenati o meno, da quanto ci riposiamo o meno, da quanti volumi facciamo o meno e ovviamente anche dal nostro profilo genetico. Detto ciò, è importante come ottimizzare il lavoro all'interno delle zone. Quindi, se non le hai ancora viste, adesso ti do due opzioni, non pillola blu e pillola rossa come Matrix, ma ti do l'opzione del zona 2, come riuscire ad allenarti in zona 2 e non sforare in zona 3, tutti i benefici della zona 2, quindi andiamo a approfondire questo, zona 2 su 5 zone, zona 3, perché è così importante? Perché tanti non la fanno, perché è la zona che ti aiuta a sviluppare il ritmo gara, come abbiamo visto, è quella zona un po' abbastanza impegnativa. Scegli uno dei due video, guardali e noi ci vediamo a un prossimo video ancora, ciao!